Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, quanti di voi hanno mai pensato di andare al seminario? Ci andrete stasera? Metterò alla prova il vostro modo di pensare un pochino, mentre parleremo di questa questione della domanda per chi è morto Cristo. Nel corso delle ultime settimane abbiamo esaminato alcune dottrine molto importanti, la dottrina della perseveranza o della preservazione e conservazione dei santi, la dottrina dell'elezione sovrana nella salvezza, abbiamo visto la dottrina dell'incapacità totale o assoluta, cioè della depravazione del peccatore che gli rende impossibile rispondere al Vangelo. E stasera voglio parlarvi di ciò che ho scelto di chiamare, cercando di dargli un nome più accurato, la dottrina dell'espiazione effettiva. La dottrina dell'espiazione effettiva. Ora, dovete capire che queste dottrine di cui stiamo parlando si trovano al cuore ed al centro dell'anima della nostra teologia. Sono le dottrine stesse che sono state trattate durante la grande riforma e sono state riscattate fuori dalle tenebre del cattolicesimo romano. Ora, potrebbe sembrare ovvio per la maggior parte dei cristiani per chi è morto Cristo, ma lo è solamente perché tendiamo a prendere le cose ad un livello piuttosto superficiale, senza rifletterci profondamente, quindi ci sfugge l'essenza stessa di alcune di queste verità gloriose che dobbiamo scavare un pochino più a fondo per ricevere. Cercherò di farlo stasera, ed ovviamente le testimonianze hanno preso molto tempo, giustamente, sono state testimonianze meravigliose ed un grande momento di canto, e sono sicuro che questo argomento si prolungherà anche la prossima settimana, per cui vi lascerò un po' sospesi stasera, e so che molti di voi mi correranno dietro dopo con tutte le domande su ciò che non ho trattato, ma se potete aspettare fino a domenica prossima sono certo che ci arriveremo. Ma cominciamo in modo semplice, spero che questo sia chiaro. Sapete, come dico spesso ai giovani predicatori, è molto facile essere difficile da capire, questo è davvero facile. Tutto quello che devi fare è non sapere cosa stai parlando e nessun altro lo capirà nemmeno. Qualcuno potrebbe dire, oh, era così profondo, ma potrebbe essere solamente un'illusione che fosse troppo profondo, è solo che lui non lo capiva, quindi non potreste farlo neanche voi. È difficile essere chiari. Per essere chiari bisogna veramente comprendere l'argomento e lavorare sodo per renderlo comprensibile ed in un formato chiaro. Quindi quello che ho cercato di fare è proprio questo e spero che sarà chiaro anche per voi. Ma cominciamo con alcune domande semplici, ok? Se dovessi chiedere al cristiano medio per chi è morto Cristo, la risposta tradizionale sarebbe per tutti. Per tutti. Cristo è morto per tutto il mondo, è morto per tutti i peccatori. Quindi la maggior parte delle persone della Chiesa crede, e sono sicuro che molte persone al di fuori della vera Chiesa, molte persone associate al cristianesimo, credono che sulla croce Gesù abbia pagato il debito del peccato per tutti, perché Egli ama tutti e vuole che tutti siano salvati. E questo è un po' il punto di vista evangelico comune. Gesù è morto per tutti, ha pagato il prezzo per i peccati di tutti, e tutto ciò che dobbiamo fare è dire ai peccatori che lui li ama così tanto che ha pagato il prezzo e che vuole che siano salvati. Tutto ciò che devono fare, quindi, è rispondere. Ora, se questo fosse vero, allora, sulla croce, Gesù avrebbe realizzato una salvezza potenziale, non una salvezza effettiva. Cioè, i peccatori hanno tutti avuto i loro peccati espiati, potenzialmente parlando, e la cosa non sarebbe effettiva, non sarà mai effettiva, finché non la attivano loro con la loro fede. Quindi, quello che dobbiamo fare è dire ai peccatori che devono raccogliere la salvezza che è già stata acquistata per loro. Dato che Cristo è morto per tutti, tutti quindi possono essere salvati ed è solamente una questione di venire, loro, che loro vengano, a ricevere quella salvezza. E quindi la nostra responsabilità è quella di convincere le persone a venire ed a prendere la salvezza che è stata già fornita per loro, convincerla a venire ed accettare il dono. Questo è così radicato nel tessuto della teologia evangelica che il libro più popolare attualmente sulla Chiesa, titolato La Chiesa con uno scopo, in quel libro l'autore dice: io posso portare chiunque a Cristo se trovo la chiave del suo cuore. La presunzione è che se riesci a trovare la tecnica per raggiungere un certo punto emotivo, puoi portare chiunque sulla terra a Cristo, perché dopo tutto lui è morto per loro. Questa è l'idea popolare. E so che molti di voi stanno pensando, sì, mi sembra che quello che io ho sempre creduto è quello che mi è stato insegnato. Bene, forse vi porteremo in luoghi dove non siete mai stati prima d'ora, ma va bene così. Quella è, diciamo, l'idea popolare. La conseguenza di quel concetto è questa, giusto? Che l'inferno è pieno di persone per cui Cristo è morto. Lasciate che lo dica in un altro modo, ok? L'inferno è pieno di persone i cui peccati sono stati pagati completamente sulla croce. È un po' più inquietante quando la diciamo così, no? Un altro modo di dire la cosa sarebbe che il lago di fuoco, che brucia per sempre e brucerà con fuoco e zolfo, è pieno di persone eternamente dannate, persone per le quali Cristo ha pienamente espiato i peccati sulla croce. L'ira di Dio è stata soddisfatta dall'espiazione di Cristo a favore di quelle persone che rimarranno per sempre all'inferno. Ora, a proposito, anche il cielo sarà popolato dalle anime di coloro per cui Cristo è morto. Quindi Cristo ha fatto esattamente la stessa cosa per gli abitanti dell'inferno come per gli abitanti del cielo. E questo rende la domanda ancora un pochino più inquietante. L'unica differenza è che le persone in cielo hanno accettato il dono e le persone all'inferno lo hanno rifiutato. Questo è praticamente il punto di vista evangelico tradizionale, però suona un po' strano quando si comincia ad esaminare la questione più da vicino, vero? Che Gesù sia morto ed abbia pagato interamente la pena per i peccati dei dannati? E sia morto ed abbia pagato interamente la pena per i peccati dei glorificati? E che Gesù abbia fatto la stessa cosa per gli abitanti dell'inferno e per quelli del cielo e che l'unica differenza dipenda dalla scelta del peccatore? Questo significa che la morte di Gesù Cristo non è stata una espiazione vera e propria, ma solamente un'espiazione potenziale. Che in realtà lui non ha acquistato veramente la salvezza per nessuno in particolare. Ha solamente rimosso una sorta di barriera per rendere possibile che i peccatori potessero scegliere di essere salvati. Quindi il messaggio, il tipico messaggio evangelico ai peccatori è: Dio ti ama così tanto che ha mandato suo figlio, che ha pagato interamente la pena per i tuoi peccati, e tu non vuoi rispondere a quell'amore senza deludere Dio ed accettare il dono e lasciare che ti salvi, dato che ha già pagato completamente il prezzo per i tuoi peccati? La decisione finale quindi spetta al peccatore e porta con sé la nozione che Dio ti ama così tanto, che tu sei così speciale, così tanto che ha dato suo figlio ed ha pagato interamente la pena per i tuoi peccati, e quello dovrebbe toccarti emotivamente parlando e dovrebbe portarti a farti amare Dio in risposta e così facendo ad accettare quel dono. Quindi si cerca di convincere il peccatore, di manipolarlo un pochino in quella direzione, cercando un punto psicologico, un bisogno sentito, suonando la giusta musica, con l'organo, con quello che è, cantando l'inno d'invito giusto, sai, ingrossare lo scivolo per farlo muovere nella direzione giusta, affinché faccia la risposta corretta. Ora, però qui abbiamo un problema, amici miei, abbiamo un grosso problema. Abbiamo visto nell'ultimo studio che nessun peccatore può fare quella scelta, giusto? La dottrina dell'incapacità assoluta. Non può fare quella scelta. Tutte le persone sono peccatori. E tutti i peccatori sono morti nei loro falli e nei loro peccati. Tutti sono alienati dalla vita di Dio, tutti fanno solamente il male continuamente, tutti sono incapaci ed indisposti a capire, a pentirsi, a ravvedersi ed a credere, tutti hanno menti oscurate, ottenebrate, accecate dal peccato e da Satana stesso, tutti hanno cuori che sono pieni di malvagità, tutti sono malvagi, empi e disperatamente malvagi, tutti desiderano solamente la volontà del Padre loro, che è Satana, e tutti sono incapaci di cercare Dio, sono tutti intrappolati in un'incapacità ed in una non volontà assoluta. Quindi com'è che può il peccatore fare la scelta giusta? E non importa quale bisogno sentito tu possa trovare, non importa cosa pensi di vedere nel suo cuore, tra virgolette, che ti permetta o ti permetterà di condurlo a Cristo, non importa quanti versetti d'invito o quanti canti o quanta musica d'organo o quanta musica d'atmosfera suoni per cercare di indurre una sorta di risposta, il peccatore da solo non può rispondere, non può capire, non può ravvedersi e non può credere. Ricordate cosa abbiamo visto in Giovanni 1? A tutti quelli che l'hanno ricevuto, tutti quelli che hanno creduto e gli ha dato il diritto, l'autorità di diventare figli di Dio, ma non della volontà dell'uomo né della volontà della carne. Efesini 2, 8 e 9, per grazia siete stati salvati mediante la fede, ma ciò non viene da voi. È per mezzo di Lui che siete in Cristo, 1 Corinzi 1, 30. La salvezza viene da Dio, l'abbiamo visto, Lui deve dare vita ai morti, deve dare la vista ai ciechi, deve dare l'udito ai sordi, deve dare comprensione agli ignoranti, deve dare il ravvedimento a coloro che amano il peccato, deve dare la fede a coloro che non possono credere, deve muovere il cuore affinché lo cerchino, altrimenti non lo farebbero mai. Così che tutti gli elementi che portano il peccatore a Cristo sono e devono essere ordinati da Dio ed indotti da Dio stesso. E come abbiamo imparato, la dottrina dell'incapacità assoluta implica il fatto che le persone saranno salvate solamente se Dio le salverà. E quindi la salvezza si basa sul decreto di Dio, la dottrina sovrana dell'elezione. Nessuno potrebbe essere salvato a meno che Dio non lo salvi, e Dio salva solamente coloro che sceglie di salvare. Non puoi aspettarti che il peccatore, da solo, non importa quanto venga emotivamente o psicologicamente sospinto, non importa quanto venga minacciato, non importa quello che gli si dica, da solo non ci si può aspettare che decida di venire a Cristo. Coloro che verranno a Cristo sono quelli che il Padre attira, attirerà e che il Padre darà al Figlio, perché ha scelto di farlo. Ora, con tutto questo in mente, guardando indietro a quelle dottrine, la dottrina dell'elezione, la dottrina dell'incapacità assoluta, possiamo porre di nuovo la domanda. Quindi, per chi è morto Cristo? È morto per una salvezza potenziale, universale, per tutti, e quindi per la maggior parte non è servita a nulla? Oppure è morto una morte che è e che era un'espiazione reale, attuale, non una potenziale, per coloro che avrebbero creduto? Perché Dio li chiamerà e Dio concederà loro il ravvedimento e la fede, perché Dio li ha scelti dall'eternità. Bene, l'unica risposta alla domanda che abbia veramente senso è che Gesù Cristo è morto ed ha pagato interamente la pena per i peccati di tutti coloro che avrebbero creduto, in modo che la sua espiazione è ed era reale e non un'espiazione potenziale che poteva essere ignorata. Se Gesù ha veramente pagato interamente la pena per i tuoi peccati, non andrai all'inferno, sarebbe una doppia condanna. Ora qualcuno potrebbe dire, aspetta un attimo, quella sembra un po' l'espiazione limitata. Ed appena si dice espiazione limitata, le antenne si alzano, perché siamo abituati a quell'idea evangelica che Gesù ha pagato interamente i peccati di tutti. Però questo è carico di così tanti problemi che sono evidenti. Tuttavia, è ciò che la Chiesa evangelica crede ed è per questo che usa la manipolazione per muovere le persone emotivamente parlando in base ai bisogni percepiti o con altri mezzi che può inventarsi, cercando e credendo che la pena sia stata pagata per tutti, così che la maggior parte delle persone per cui Gesù è morto sono all'inferno, e quindi che tipo di espiazione ha fornito per loro? E così voi potreste dire, devi credere che l'espiazione sia limitata, quindi certamente, e lo stesso vale per voi? O potreste dire, no, io credo in un'espiazione illimitata. Bene, allora certamente sei un universalista? L'universalista crede che tutti infine andranno in paradiso, che non c'è alcun inferno, e che tutti andranno in cielo. E quello? Quello è coerente, giusto? Se credete che Gesù abbia pagato interamente la pena per tutti i peccati di tutte le persone che abbiano mai vissuto, allora dovete essere universalisti. Ma sappiamo meglio di quello, però. Sappiamo che l'espiazione è limitata. Sappiamo che non tutti andranno in paradiso. Per essere universalisti dovete ignorare la scrittura. Quindi lasciate che vi dia solamente qualche punto d'accordo, che vedremo fino a dove arriveremo. Numero uno, l'espiazione è limitata e per espiazione mi riferisco al sacrificio di Cristo con il quale ha pagato la pena per il peccato. L'espiazione è limitata. Ora, guardiamo ad alcuni passaggi evidenti, va bene? Matteo 10. Matteo capitolo 10, e non vi aspetterò, quindi potreste voler magari prendere appunti. Matteo 10, 28, dobbiamo muoverci velocemente, versetto 28, cingetevi i fianchi, eccoci qua, allacciate le cinture. Matteo 10, 28, non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire anima e corpo all'inferno. La cosa è anche citata in Luca 12, come abbiamo già imparato, c'è un inferno e Dio vi manderà alcune persone. Questo mi dice che l'espiazione è limitata. C'è un inferno e Dio manderà certe persone lì, nel capitolo 9 di Marco, e questi sono solamente degli esempi che ci dicono che l'espiazione è certamente limitata. In Marco, capitolo 9, il versetto 43, se la tua mano ti causa di scandalo, tagliala, è meglio per te entrare nella vita monco, piuttosto che, avendo entrambe le mani, andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Ed alcuni testi dicono dove il verme non muore ed il fuoco non si spegne. Di nuovo, un altro riferimento all'inferno. Versetto 48, ripete ancora il 47 ed il 48, dice: se il tuo occhio ti è causa di scandalo, cavalo, è meglio entrare nel regno di Dio con un occhio solo piuttosto che avendo due occhi, essendo però gettato nella Geenna, dove il verme non muore ed il fuoco non si spegne. Come ho notato nel Vangelo di Luca, al capitolo 12 c'è la stessa dichiarazione di Matteo 10, 28. Ma andiamo al Vangelo di Giovanni, voglio solamente portarvi brevemente in questo Vangelo per darvi alcuni scorci evidenti della realtà che l'espiazione è limitata. È limitata. Il capitolo 8 lo rende molto chiaro, capitolo 8, versetto 12, io sono la luce del mondo, disse Gesù, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E qui c'è una condizione, giusto? Bisogna seguire Cristo. È quindi limitata a coloro che seguono Cristo. Si trova una dichiarazione simile nel versetto 24, vi ho detto dunque che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morrete nei vostri peccati. C'è un inferno e delle persone vi andranno. Infatti Matteo 7 dice molti vi andranno. E l'unico modo per evitare di andarci, l'unico modo per evitare di morire nei propri peccati, ovvero morire senza un sacrificio per i propri peccati, l'unico modo per evitare la cosa è credere nel Signore Gesù Cristo. Come potrebbe mai Gesù dire che si può morire nei propri peccati se i peccati fossero già stati pagati? E non erano stati pagati, giusto? Non erano stati pagati, giusto? Per coloro che muoiono senza credergli? E ci sono altre parti di Giovanni. Se tornaste al capitolo 3, Dio non ha mandato suo figlio, versetto 17, nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo fosse salvato per mezzo di lui. E chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. C'è un inferno e delle persone vi andranno se non crederanno in Gesù Cristo. E poi ci sono tantissimi altri luoghi dove si può vedere questa stessa frase, questa stessa enfasi. Non voglio gravarvi con un elenco infinito di citazioni, però forse ci sono un paio di altri testi su cui riflettere. Matteo 22,13, il re disse ai servi, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Un'ulteriore descrizione di un castigo e di un giudizio terribile. Capitolo 25, versetto 30, gettate il servo inutile nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridor di denti. E poi, in una lettera di Paolo, una lettera paolina, in Seconda Tessalonicesi capitolo 1 si parla della venuta del Signore Gesù Cristo dal cielo, Seconda Tessalonicesi 1:7, con i suoi angeli potenti in un fuoco fiammeggiante, rendendo giustizia a coloro che non conoscono Dio e a coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, e questi saranno puniti con una distruzione eterna lontano dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quindi la Bibbia promette che c'è un inferno, e l'unico modo per evitarlo è non morire nei propri peccati, e per non morire nei propri peccati bisogna credere nel Signore Gesù Cristo, e se non lo si fa si pagherà la pena della distruzione eterna. Questo quindi dimostra che l'espiazione è limitata, che non si applica universalmente. Dio non aveva l'intenzione di salvare tutti. È Dio? Avrebbe potuto desiderare una cosa simile ed avrebbe potuto farlo, però l'espiazione è limitata. Ora, questa cosa qui dobbiamo accettarla tutti. Oppure dobbiamo essere universalisti. Sappiamo che non tutti andranno all'inferno. Infatti sarà un gregge piccolo e saranno in pochi. Che se dovessimo riferirci alla posizione evangelica popolare, dovremmo affermare che la stragrande maggioranza delle persone per le quali Cristo è morto ed ha pagato completamente la pena dei loro peccati andranno all'inferno. E quello è un qualcosa che è veramente troppo difficile da affermare. Quindi sì, crediamo tutti in un'espiazione limitata, è limitata a coloro che credono. Quindi com'è che è limitata? E questo è il secondo punto. Numero uno, è l'espiazione limitata? Risposta sì. Numero due, com'è limitata? Beh, prima di tutto lo è perché non tutti sono salvati. Solamente coloro che si ravvedono e che credono. È così che è limitata. Solamente coloro che credono in Cristo e lo confessano come Signore sono e saranno salvati. Solamente loro avranno i loro peccati espiati. È limitata a coloro che credono. In questo modo è limitata. Questo è il come. Ok? Molto importante che lo comprendiamo bene. Poi ci torneremo. Ora qui arriva la domanda chiave. Da chi è limitata? Da chi? Sappiamo che lo è. Sappiamo anche come. Limitata da coloro che credono. È solamente applicabile a coloro che credono. Se confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato? Ora però la domanda è, da chi è limitata? E la posizione popolare direbbe questo. L'espiazione di Gesù è illimitata, ma i peccatori ne limitano l'applicazione. E qui torniamo a quanto detto prima. Si tratta di un'espiazione potenziale, la cui effettività è limitata dal peccatore. Ora, dobbiamo credere allora che Dio ha provveduto un sacrificio per i peccati nel Figlio suo, che in sé e per sé non è e non è stato sufficiente. In sé non è effettivo, in sé non è reale, perché il peccatore può neutralizzarlo. Io non ho problemi a credere che Dio possa limitare l'espiazione. Dio la limita. In effetti, ma ascoltatemi attentamente, egli limita l'espiazione per quanto riguarda la sua estensione. E dovete crederci, perché non ha scelto tutti e non tutti andranno in paradiso. E questo si trova nella mente divina ed è il decreto di Dio ed è il proposito di Dio e dovete affrontare questa realtà. Io non ho alcun problema a dire che l'espiazione è limitata. Non ho alcun problema ad affermare com'è che è limitata, lo è limitata a coloro che credono, e non ho alcun problema a dire che coloro che credono sono quelli a cui Dio concede la fede. E quindi l'espiazione è limitata perché Dio l'ha limitata. Mi sento molto più a mio agio con quello piuttosto che pensare al fatto che siano i peccatori a limitare l'espiazione che Cristo ha provveduto, o che l'espiazione che Cristo ha provveduto sia sprecata sulla stragrande maggioranza delle persone. Se dite, se affermate che Dio ha provveduto un'espiazione che è solamente potenziale, che rimuove solamente le barriere così che il peccatore può essere salvato se sceglie di esserlo, e sapete cosa state dicendo? State dicendo che Dio non ha solamente limitato l'espiazione in quanto alla sua estensione, e dovete credere a quello, ma l'ha limitata anche in termini di effetto, d'accordo? E in altre parole, se credete in un'espiazione illimitata e pensate di essere una di quelle persone magnanime che credono che Gesù sia morto per tutti quanti, allora, dicendo che l'espiazione è illimitata in termini di estensione, dovete anche affermare che è limitata in termini di effetto e di efficacia. Copre tutti, ma solamente potenzialmente, non potentemente. Copre tutti, ma non in modo efficace. Poco fa avete cantato un inno, giusto? Gesù, cosa? Ha pagato tutto. Ci credete? Sì, potenzialmente. Ha pagato tutto potenzialmente o effettivamente? Ha portato veramente i vostri peccati nel suo corpo sulla croce o solamente potenzialmente? Se voi decidete che sia così, cioè se dite che l'estensione dell'espiazione è illimitata, allora anche l'effetto e l'efficacia dell'espiazione è limitata. Se dite che l'estensione dell'espiazione è limitata, allora dovete anche dire che l'effetto dell'espiazione è illimitato. Per coloro a cui si estende, non ha alcun limite. Quindi, diciamo di credere in un'espiazione limitata o illimitata? Io credo in un'espiazione limitata in termini di estensione, è limitata a coloro che credono, che sono solamente quelli che sono stati chiamati, che sono quelli che sono stati scelti, però io credo che sia illimitata in termini di efficacia, l'effetto. Per coloro a cui è concessa, essa è un'espiazione completa. Gesù ha veramente pagato tutto. Quindi sapete, queste persone che vogliono dire, sai, noi crediamo che l'espiazione è illimitata, dovreste dire, aspetta un attimo, vuoi forse dire che Gesù è morto per tutti nel mondo intero? Sì. Bene, potreste pensare che sia illimitata in termini di estensione, ma avete appena confessato che è limitata in termini di effetto reale, di efficacia, perché le persone andranno comunque all'inferno, anche se egli è morto per loro, quindi che tipo di espiazione è mai quella? Ma anche le persone che dicono, noi crediamo che sia illimitata, non credono a quello, veramente. Non intendono quello, veramente, in quel modo. Sanno che Dio l'ha limitata solamente a coloro che credono, e credono che i peccatori la limitino facendo scelte sbagliate. E poi credono che ci siano dei limiti nell'espiazione stessa, tanto che essa non compie davvero l'opera di espiazione, ma semplicemente rende possibile per il peccatore che essa sia attivata. E sapete, quando guardate la Bibbia, la cosa è abbastanza chiara. Il compositore dell'inno ci ha azzeccato, e quell'inno è piuttosto semplice. Non so cosa avesse in mente quando lo scrisse, ma quando scrisse Gesù ha pagato tutto, intendeva proprio quello. Quello che ha fatto sulla croce non è stata un'espiazione parziale, quello che ha fatto non era un'espiazione potenziale, non è stata una sorta di espiazione virtuale, è stata una vera espiazione effettiva, una vera e propria. Era limitata nella sua estensione solamente a coloro che avrebbero creduto, a coloro che sono i chiamati, gli scelti, ma è stata illimitata nel suo effetto, perché per loro è stata un'espiazione piena e completa. Non esiste l'espiazione di Gesù Cristo sulla croce che sia meno di un'espiazione vera ed efficace. Non esiste dire che Gesù ha pagato una sorta di espiazione a metà. Non esiste il fatto che Gesù abbia pagato completamente per i tuoi peccati e poi tu devi anche pagare completamente per i tuoi peccati all'inferno, per l'eternità. Quello sminuisce l'opera di Cristo, deride l'opera di Cristo. Cosa state dicendo? State dicendo che Gesù ha solamente attivato la cosa, parzialmente parlando, e tocca al peccatore attivarla completamente? Se Cristo ha pagato per i peccati di tutti e non tutti vanno in paradiso, allora qualunque cosa abbia pagato non è stato il prezzo pieno. Quindi dovremmo cambiare il nostro inno, dovremmo dire Gesù ha pagato a metà. Il resto spetta a te. Sarebbe una buona frase, no? Gesù ha pagato la prima metà, il resto spetta a te. Non riesco a convincermi a credere che l'inferno sia pieno di milioni di persone per le quali Cristo ha pagato pienamente sulla croce. Non riesco a vedere il Padre punire completamente il Figlio sulla croce per i peccati di persone che poi verranno punite per quegli stessi peccati all'inferno per sempre. Qual è il punto di tutto quello? Quello che Cristo ha fatto sulla croce è stata una vera, completa ed effettiva espiazione per i peccati di tutti coloro che avrebbero creduto, e visto che nessuno può credere a meno che Dio non gli conceda la fede, l'ha fatto per i peccati di coloro che il Padre ha scelto di chiamare a sé. Sentite persone dire forse, quando dici che l'espiazione è limitata, le persone non si sentono molto speciali, no? Bene, lasciate che vi dica una cosa, ok? Io mi sento molto speciale se mi dici, Cristo è morto per te, ti ama proprio così come ama le milioni di persone che sono all'inferno. Quello mi fa sentire troppo speciale, no? È abbastanza difficile fare evangelizzazione così. Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati e anche per quelli di tutte le persone all'inferno. Sembra molto speciale come cosa. È tutto, tranne che speciale. Volete dirmi che ha pagato per i miei peccati ed io li pagherò comunque per il resto dell'eternità all'inferno? Allora, ve lo devo dire, qualunque sia stato il suo pagamento, era falso. Vedete, non è biblico limitare l'espiazione nella sua potenza. Non è biblico limitare l'espiazione nella sua efficacia. Non è biblico limitare l'espiazione nel suo compimento. Se egli ha pagato pienamente la pena per i vostri peccati, voi riceverete quella salvezza. L'espiazione di Gesù Cristo sulla croce deve essere in perfetta armonia con il decreto eterno. Non è biblico limitare l'espiazione facendola potenziale o non effettiva. Non è biblico limitare l'espiazione alla volontà del peccatore che non è né disposto né capace di credere. L'espiazione è limitata da Dio agli eletti. Però è illimitata nella sua efficacia. Per loro è un'espiazione piena e completa. Ora la questione di tutto si riduce a questo. È la morte di Cristo un'opera che salva potenzialmente i peccatori volenterosi o è un'opera che provvede la salvezza in maniera effettiva per peccatori non volenterosi che, per grazia sovrana di Dio, saranno resi volenterosi? L'unica risposta possibile è che Dio ha provveduto un sacrificio con suo figlio in un vero pagamento completo per i peccati di tutti coloro che avrebbero mai creduto. E tutti coloro che avrebbero mai creduto lo faranno, perché il Padre li attirerà e concederà loro il ravvedimento, la fede e la rigenerazione. La morte di Gesù, quindi, deve essere intesa come una soddisfazione completa della giustizia santa di Dio per conto di tutti coloro che Dio salverà. L'ho inventata io questa dottrina? Questa dottrina risale a molto, molto tempo fa, fino alla Riforma. A John Owen o persino a persone come Charles Spurgeon. Ascoltate quello che disse Spurgeon su questo fatto qui. Ci viene spesso detto che limitiamo l'espiazione di Cristo perché diciamo che Cristo non ha soddisfatto il pago per tutti gli uomini, o altrimenti tutti sarebbero salvati. Ora, la nostra risposta a questo è che d'altra parte il nostro avversario la limita, che è il nostro avversario a limitare l'espiazione, non noi. Gli arminiani dicono che Cristo è morto per tutti. Chiedeteli un pochino cosa intendono dire con quello. È Cristo morto per garantire la salvezza di tutti? E loro direbbero no, certamente no. Oppure potremmo chiedere la seconda domanda. È Cristo morto per garantire la salvezza di qualsiasi persona in modo particolare? E loro direbbero no. E loro quindi sono obbligati a dire questo per coerenza. Devono dire no, Cristo è morto affinché ogni uomo possa essere salvato, se... E poi seguono con certe condizioni di salvezza. Ora, chi è che limita la salvezza di Cristo? Siete voi! Voi dite che Cristo non è morto affinché possa salvare e assicurare infallibilmente la salvezza di nessuno. Scusaci, ma quando dici che noi limitiamo la morte di Cristo, noi diciamo no, caro Signore, sei tu che lo fai. Noi diciamo che Cristo è morto in modo tale da assicurare infallibilmente la salvezza di una moltitudine che nessun uomo può contare, i quali grazie alla morte di Cristo non solo possono essere salvati, ma saranno salvati e non possono in alcun modo correre il rischio di essere altro che salvati. Tieniti pure la tua espiazione, disse Spurgeon, puoi tenertela. Noi non rinunceremo mai alla nostra in cambio della tua. L'espiazione è una vera espiazione, non è potenziale. È un'espiazione reale, non è semplicemente una barriera o la rimozione di una barriera. Ed è vera a favore di tutti coloro che avrebbero mai creduto. E visto che il peccatore non è disposto né capace di credere, al di là dell'intervento divino e della rigenerazione, la questione si riduce al potere di Dio basato sul decreto di Dio. Ora, mi state seguendo? Ho qui elencato circa 50 passaggi della scrittura, 5-0, e questa è davvero la parte più ricca di questo argomento. Stasera vi ho solamente preparato e lo lascerò lì per il momento, perché se iniziamo adesso temo che rimarremo qui fino al rapimento della Chiesa. Quindi avete capito il problema, no? E come affrontarlo in modo ragionevole, logico o completo. E la prossima domenica sera voglio portarvi nelle profondità di ciò che la scrittura ha da dire per sostenere questa posizione meravigliosa di un'espiazione che Dio, con la sua sovranità, ha limitato a coloro che credono, ma che in sé è illimitata per tutti coloro a cui è stata fornita. La salvezza sarà data in pienezza. E voglio aggiungere velocemente a tutto questo, la gente può dire, oh, come fai a sapere se Cristo è morto per te? La risposta è, chiunque vorrà, verrà, e se tu vieni e credi nel Vangelo del Signore Gesù Cristo, allora la morte di Cristo è per te. E non trattenerti, vieni a Cristo. Sapete, c'era un predicatore a Londra, quando ero lì per una conferenza, mi prese da parte e mi disse, incoraggi veramente le persone a venire a Cristo? E io dissi, sì? E lui disse, ah, io lo trovo così difficile, mi sento così frenato nel mio spirito ed è lì che la tua teologia si è bloccata nel posto sbagliato. Ascoltate, non sappiamo chi siano, a parte di coloro che sono già venuti ovviamente, non sappiamo chi sia là fuori per completare il numero di coloro per cui Cristo ha pagato con la sua espiazione. Quindi supplichiamo. E gli dissi, Paolo disse, vi supplichiamo per amor di Cristo. Paolo disse, potrei desiderare di essere io stesso maledetto per il mio popolo, Israele, affinché potessero venire a conoscere il Salvatore, il Messia. Supplichiamo e portiamo il Vangelo fino ai confini della terra e lasciamo che le cose segrete del Signore rimangano al Signore. Però seguiamo la responsabilità di chiamare i peccatori alla fede, sapendo che coloro che verranno avranno avuto una piena espiazione provveduta per loro. E siamo qui per parlarvi di questo nella nostra sala di preghiera. Padre, grazie per una giornata meravigliosa e per la chiarezza sempre maggiore della nostra fede, della nostra salvezza attraverso le cose che abbiamo appreso oggi. Benediciamo quindi il tuo nome e ti ringraziamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.